È solo con l'invenzione dell'aeroplano che propriamente l'uomo cambia la sua idea di volo. Il volo è più solo la magia, l'incredibile magia di sfidare la forza di gravità, di sfuggire alla condanna del terreno. Diventa anche la magia meno poetica e decisamente più pratica di poter decidere dove, quando e come tornare a terra.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi finalmente vi porto in volo nel senso moderno del termine. Dopo secoli, forse millenni di aquiloni, tute alari, cerei, penne d'oca, mongolfiere, sogni sgonfiati e terminati con tonfi, qualcuno doveva pur trovare il modo di volare in maniera sicura, veloce ed affidabile. Eppure non lo farà uno scienziato, non lo farà un principe, non lo farà un ingegnere e nemmeno un imprenditore curioso e intelligente col suo cappello a cilindro. Lo faranno due meccanici di biciclette, Wilbur ed Orville Wright. Due fratelli dell'Ohio senza laurea, senza fondi, ma con un'idea semplice e geniale. Il problema non è spiccare il volo, ma riuscire ad atterrare. Un po' come una bicicletta. Non è difficile mantenerla in equilibrio mentre si va. Il momento delicato è quando ci si deve fermare. Naturalmente però nell'aria non si possono mettere semplicemente le gambe a terra e i due troveranno altre soluzioni. Wilbur innanzitutto nasce nel 1867, Orville nel 71, si passano quasi 4 anni. Crescono in una famiglia metodista a Dayton, Ohio e fin da ragazzi hanno un hobby, il loro gioco preferito, smontare qualsiasi cosa trovi. Giocattoli, orologi, attrezzi di lavoro e naturalmente la pazienza dei loro genitori. Da grandicelli gestiscono una piccola officina di biciclette dove riparano, progettano, costruiscono telai e lì fra una catena ed una ruota dentata inizia la storia del volo moderno. Inizia nel 1896, quando i due stanno leggendo dei tentativi di volo planato di un tedesco, Otto Lilienthal. Il tentativo era interessante. Otto si era lanciato con una sorta di strano aliante costruito da lui e aveva planato per centinaia di metri, in maniera apparentemente sicura, direzionando perfettamente il volo. La cosa che non aveva calcolato esattamente Otto prima di lanciarsi era come diavolo atterrare. E difatti era morto nello schianto. I due non si scoraggiano, sono due inguaribili ottimisti. Pensano a un parallelo con la bicicletta e capiscono che il problema in realtà non è volare di per sé, perché basta andare abbastanza veloci con un aliante per riuscire a volare. È come diavolo fare a rallentare senza cadere giù. Il controllo. Prima di loro tutti si concentravano su come restare in aria, i Wright, e capiscono che il vero problema è restarci dritti a una velocità controllata. Così studiano il comportamento degli uccelli proprio come Leonardo. Notano che inclinano le ali per virare, che piegano il corpo per correggere la traiettoria, sviluppano i principi di rollio e beccheggio. Creano un sistema di tiranti e cavi che deformano le estremità di ali di un rudimentale aliante, o meglio rudimentale aereo, permettendo di inclinarlo come una bicicletta in curva. L'inclinazione delle ali genera un attrito dinamico con l'aria che permette all'aereo di curvare e rallentare, ma continuando a mantenere l'aria come sostegno, ovvero restando in volo. Naturalmente tutti gli ingegneri in ascolto avranno avuto una pancreatite per la semplicità con cui ho spiegato questo concetto. Ma insomma, il punto è che il 17 dicembre 1903, sulla spiaggia ventosa di Kitty Hawk, Carolina del Nord, i due fratelli piazzano la loro creatura, che hanno battezzato in maniera molto originale
il Flyer, il volatore.
Una struttura di legno e tela, un motore da 12 cavalli costruito a mano, due eliche di legno mosse da catene da bicicletta. La scena non è esattamente hollywoodiana, e fa freddo, piove, ci sono 5 testimoni e un fotografo parecchio distratto a giudicare dalle foto che usciranno. Wilbur tiene l'aereo, Orville si sdraia sul fianco per controllare la macchina, parte il motore, il Flyer corre su una rotaia di legno, prende velocità e, miracolo, si solleva. Percorre 36 metri in 12 secondi, un battito d'ali, ma è bastato a cambiare la storia del mondo. Quando scende, Wilbur corre verso il fratello e l'abbraccia. È la foto che tutti noi conosciamo. Il primo volo umano controllato motorizzato ripetibile con un aeroplano. I fratelli Wright tornano a casa trionfanti, ma non lo sa praticamente nessuno. La stampa americana ignora la notizia, nessuno li prende sul serio, ma chissà, sono due contadini dell'Ohio. E intanto in Europa altri inventori stanno provando la stessa cosa. Il brasiliano Santos Dumont vola nel 1906 a Parigi con il suo 14 bis e viene usannato come il primo vero pilota. I francesi, fieri, orgogliosi, gridano Wright chi? Gli inglesi, offesi, replicano con i fatti. Nel 1908 dimostrano pubblicamente il volo a Le Mans e a Washington, compiendo virate e decolli perfetti davanti ai giornalisti. Fine della discussione. Tra il 1909 e il 1912 i fratelli Wright diventano eroi nazionali. Vendono brevetti, addestrano piloti, fondano la Wright Company, ma la loro storia non è un romanzo tutto rose e voli. Wilbur muore prematuramente nel 1912 di tifo a 45 anni. Orville continuerà a lavorare per decenni, ma sempre con l'ombra del fratello accanto. E in un certo senso il mondo smette presto di parlare di loro, perché l'aereo smette di essere meraviglia e diventa, come sempre accade con le grandi invenzioni, un'arma. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, solo 10 anni dopo il primo volo, gli aerei sono già macchine da guerra. Da strumento di sogno, strumenti di sorveglianza prima e poi di attacco. Fra l'altro, primo bombardamento della storia a opera di noi italiani. Giulio Gavotti, il 1 novembre 1911, ancora prima dunque dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, lancia 4 bombe a mano da un aereo durante la guerra italo-turca in Libia. Una parabola del progresso. Immettiamo qualcosa di meraviglioso, in meno di 10 anni troviamo un modo per usarlo per ammazzare la gente. Anche in quel contesto il volo resta un po' una magia. Ogni pilota è un eroe romantico, ogni decollo una sorta di sfida all'impossibile. È con la Seconda Guerra Mondiale però che l'aereo smette di essere un esperimento e diventa industria. Nascono i primi jet, i bombardieri e nel dopoguerra i voli commerciali. Negli anni 50 le compagnie aeree trasformano il cielo in autostrada. Hostess, pasti caldi e sigarette accese a 10.000 metri. Quello che per Icaro era l'azzardo di un'intera vita, per noi diventa un check-in.
Good morning, dear passengers. Wake Up Pills Airlines to Everywhere is now boarding at gate B23. I repeat, Wake Up Pills Airlines to Everywhere is now boarding at gate B23. Thank you.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up, wake up, wake up.